Bentornati a chi, come dire, vedo qui parecchi che, come dire, ci hanno seguito anche negli anni passati, e benvenuti a tutti. In realtà apriamo questa sera il quinto anno della nostra attività della scuola. E dicevo prima, parlando con il professor Meniche, in realtà quando l'abbiamo avviata 5 anni fa la scuola non pensavamo di metterci in un'avventura così impegnativa. Poi la cosa è via via cresciuta col corso degli anni, anche perché, come vede, come dire, c'è una, incontriamo una domanda e un'attenzione vera, insomma. Adesso ve lo posso dire, in 5 anni, insomma, quasi 1000 corsisti che si sono iscritti, hanno partecipato in qualche forma, quindi è un luogo vero di vita, e ben contenti di riuscire a garantire la continuità di questa attività. Quindi bene, ci attende adesso un intenso lavoro, perché cominciamo adesso, finiamo a maggio, sono 8 weekend distribuiti in 8 mesi che andiamo avanti. Io direi che sono poi, questa iniziativa, voi lo sapete, noi l'abbiamo costruita sempre assieme anche alla Fondazione Feltrinelli, anche se adesso il suo presidente, non che io, ha dovuto partire per Roma, però ci volevo ricordare, ringraziare anche la Fondazione Feltrinelli per, come dire, la collaborazione intensa che abbiamo. Tenevo a ricordare, ringraziare anche il presidente Salvatore Veca, perché non può essere qui per ragioni di qualche impedimento personale, ma comunque ci tenevo a ricordarlo anche per... E poi, come dire, sono particolarmente contento di poter avviare quest'anno con la presenza del professor Yves Meny. È uno studioso insigne di scienze politiche, attualmente svolge un incarico molto prestigioso nel sistema culturale italiano, è presidente della Scuola Superiore di Sant'Anna di Pisa, ma devo dire francamente che io l'ho conosciuto, parlo conosciuto sui libri, come uno dei più autorevoli studiosi di populismi. Le opere di Meny sono al riguardo considerate da tutti opere fondamentali. Posso dire francamente che io, quando mi sono avventurato negli studi dei populismi, l'ho fatto con qualche determinazione negli ultimi anni, per ragioni abbastanza evidenti. Per capire qualcosa di quello che accade in giro bisogna occuparsi bene e seriamente dei populismi. Guardate, io francamente sono partito e ho avuto come testi fondamentali di riferimento i testi del professor Meny. In particolare ricordo un libro che ha scritto con Yves Surel, Populismo e democrazia, che è davvero un testo di riferimento per la riflessione su questa materia. Quindi vedete, sono particolarmente attento e orgoglioso di poter avviare l'attività di quest'anno assieme al professor Meny, e io direi, professore, possiamo cominciare a entrare nel vivo di questa lezione, che ha come suo titolo, penso che più chiaro di così non possa essere, L'ondata populista. È il titolo che abbiamo scelto di comune accordo. L'ondata populista in Europa, e devo dire, questo è davvero oggetto di riflessione di enorme rilevanza, perché tutto il sistema politico europeo sta venendo modificato in profondità, e quindi bisogna riuscire a capire bene quello che sta accadendo. Prego, professore, grazie ancora, grazie mille per la sua presenza e disponibilità.
Grazie della vostra accoglienza. Mi sentite? No, no. Bisogna. Sì, ma io non vi vedo. Allora, io voglio vedere il pubblico. Ma se tengo il microfono funziona bene. Allora, abbiamo parlato, sì, un minuto fa, di questa onda populista in Europa. Ma se vogliamo cominciare, direi che il problema del populismo non è un problema storicamente europeo. Il populismo nasce negli Stati Uniti, alla fine dell'Ottocento. E possiamo capire perché nasce negli Stati Uniti, probabilmente perché negli Stati Uniti ci sono due caratteristiche della politica. Uno, i partiti politici sono deboli, sono delle electoral machines, delle macchine per far eleggere i candidati. E secondo, i partiti americani non sono costruiti intorno a delle ideologie forti. Sono partiti che, sia quello repubblicano che quello democratico, hanno un'ala conservatrice, un'ala più liberale, più modernizzatrice. E dunque lo spazio politico per l'emergenza di partiti che sono più dei movimenti di protesta è già presente nel contesto degli Stati Uniti. La seconda ragione è che gli Stati Uniti all'epoca sono in una fase di grande trasformazione economica. È l'epoca della costruzione delle reti ferroviarie d'est a ovest, che danno luogo a una speculazione feroce con l'assistenza e l'aiuto delle banche. E le vittime di questa speculazione sono i piccoli, diciamo, in particolare contadini, operai, eccetera, che soffrono delle crisi economiche a ripetizione. E a quest'epoca dunque nasce negli Stati Uniti, in diversi stati, nascono dei movimenti che hanno tutti una caratteristica fondamentale, sono dei movimenti anti-elite. Dunque fuori i politici, fuori i banchieri, fuori coloro che ci sfruttano nella nostra vita quotidiana. Dunque è un movimento contro. Ma questo movimento contro ha una specie di bandiera, che è la bandiera di Lincoln e anche della Costituzione americana. Come lo sapete, la Costituzione americana comincia con queste tre parole fondamentali: we the people, noi il popolo. E Lincoln, government of the people, by the people, for the people, eccetera, è una specie di credo democratico che utilizziamo anche noi in Europa per dire siamo democratici. Ma come ha scritto in modo un po' violente Giovanni Sartori, la democrazia è il nome pomposo di qualcosa che non esiste. Ovviamente è una provocazione. Quello che vuole dire Sartori è che questa idea di democrazia diretta, non mediata, non esiste da nessuna parte. Qualunque sistema democratico è un sistema che obbedisce alle regole della mediazione. E di fatto la democrazia è stata resa possibile all'epoca della Rivoluzione francese e della Rivoluzione americana, è stata resa possibile da questo connubio inimmaginabile prima fra il popolo e la rappresentazione. Cioè è la combinazione delle due che ha reso possibile la democrazia nei paesi grandi, perché c'è una specie di stallo filosofico che parte dalla Grecia e che finisce con la Rivoluzione francese più o meno, e questo stallo filosofico è che la democrazia è il regime più bello di tutti, ma nelle piccole comunità, perché la democrazia si immagina un po' come questa stanza, come tutto il popolo assemblato, e si discute, si parla e si vota, eccetera. E ovviamente c'è l'ostacolo del numero, e l'ostacolo del numero sarà superato grazie all'idea di rappresentanza, che viene anche di origini europee lontane, dai monaci che votano e eleggono il priore, eccetera, dal regime rappresentativo britannico. Dunque, le democrazie che conosciamo sono delle democrazie che non rispondono affatto alla definizione di Lincoln. Sono delle democrazie che vivono dalla mediazione di questi rappresentanti, che siano partiti, eletti, sindacati, organizzazioni intermedie, eccetera. Per tornare alla situazione americana, la cosa interessante della situazione americana è che questo movimento populista della fine dell'Ottocento lascerà delle tracce istituzionali, perché in genere, e lo vedremo nella situazione presente, il populismo nasce, cresce e spesso sparisce. Invece nella situazione americana il populismo lascia delle tracce, non dappertutto, ma in molti paesi c'è tempesta. Vengo dalla Bretagna. Sì. Quello funziona meglio. Grazie. E dunque lascia delle tracce, non in tutti gli stati americani, ma negli stati americani che sono stati colpiti di più dal populismo. E in particolare vorrei citare due o tre istituzioni americane che oggi come oggi sono ancora molto potenti. A livello locale, per esempio, l'odio dei politici ha spinto gli americani dell'Ottocento, ma ancora oggi, a scegliere in alcuni casi delle amministrazioni comunali che sono senza politici. E anche quando c'è un voto politico per dei consigli comunali e per un sindaco che è un politico, l'amministrazione è affidata a un amministratore professionista assunto dai politici, ma i politici non possono interferire nell'amministrazione per evitare i problemi di corruzione che ci sono in ogni modo, ma questo è una seconda iniziativa molto molto importante che è rimasta viva negli Stati Uniti, almeno nella trentina di stati, è il referendum o l'iniziativa popolare. E questo è importante e io dirò dopo che forse potrebbe essere utile anche in Europa per trovare una soluzione a questa ondata populista. E l'istituzione del referendum o dell'iniziativa popolare. Allora, sentite bene, non ci sono referendum nazionali negli Stati Uniti. Non c'è nessun referendum per l'insieme degli Stati Uniti. Ma i referendum locali, e ce ne sono a decine, o statali, e ce ne sono anche a decine, che sono organizzati per ogni elezione presidenziale o del congresso o anche a livello statale, questi referendum hanno il grande vantaggio di portare sulla scena politica, di portare diciamo sul dibattito locale, ma qualche volta anche nazionale, dei problemi che i politici di professione non vogliono portare perché sono dei problemi difficili e imbarazzanti. Dunque c'è l'emergenza di questi problemi e ogni tanto gli uomini politici nazionali, il presidente, il candidato alla presidenza, deve sentire la vox populi e proporre delle soluzioni a questi problemi emergenti. Questi referendum, per esempio, hanno avuto un'importanza abbastanza radicale, per esempio nel campo fiscale. La rivolta fiscale che negli Stati Uniti dopo è stata conclusa con un abbassamento delle tasse è cominciata negli anni 70-80 in California. O sul piano della vita sociale, per esempio i diritti delle comunità omosessuali, eccetera, delle coppie di fatto, eccetera. Tutto questo ha cominciato a livello di un Stato tramite un referendum o iniziativa popolare e poi diventa l'oggetto di un dibattito nazionale. Questo fenomeno del populismo americano è un fenomeno storico che continua fino a oggi. Per esempio, il Partito Repubblicano è attraversato di correnti populisti veramente forti, il cosiddetto Tea Party, che è un corrente conservatore, radicalmente conservatore, se posso dire così, e che impedisce, infatti, il Partito Repubblicano di vincere facilmente le elezioni, tranne se Obama fallisce, perché Obama è ancora molto popolare da questa parte dell'Atlantico, lo è molto meno dall'altra parte, perché ha deluso parecchio questi i suoi sostenitori. Invece in Europa il populismo, se possiamo dire così, era sotto controllo. Fino a, direi, 15 anni fa, il populismo in Europa era una parola che era utilizzata o per qualificare gli Stati Uniti, o per qualificare dei fenomeni, ma molto marginali. Per esempio, si è parlato di populismo per il movimento dell'uomo qualunque. Fra parentesi, il nostro presidente si è qualificato non come uomo qualunque, ma come homme normal, che forse non, che ne dice anche lungo sulla penetrazione di queste idee anche nel modo invisibile, cioè che un presidente, un candidato alla presidenza dice: io sono un uomo normale, un uomo qualunque. Non ha funzionato, come lo sappiamo. In ogni modo, uomo qualunque in Italia, o un movimento forse un po' più forte, un po' più importante, ma senza successo, il Mouvement Poujade in Francia nel 1956, cioè a un momento dove la Quarta Repubblica francese sta crollando dall'interno, perché veramente il sistema non funziona e tutto va via. Perché non c'è populismo in Europa? Allora, ci sono diverse ragioni che possiamo proporre a questa assenza di populismo. Una delle ragioni è che ci sono in Europa, soprattutto fino a 15-20 anni fa, ci sono delle ideologie forti. Ci sono dei correnti di pensiero che si affermano in un modo veramente forte, con organizzazioni sociali, partiti politici, eccetera. E a livello politico, la vita politica è organizzata in quasi tutti i paesi, la Francia essendo forse un po' l'eccezione, la vita politica è organizzata intorno a dei partiti strutturati, forti, che sia in Inghilterra, in Italia, in Germania. E poi, diciamolo, le democrazie in Europa all'epoca non sono tante, a parte la Scandinavia, Germania e Italia che sono diventate delle democrazie, l'Inghilterra ovviamente, ma Spagna, Portogallo, Grecia e tutta l'Europa dell'Est non sono delle democrazie. Dunque il campione, in un certo modo, di osservazione del fenomeno democratico è abbastanza limitato. E poi le nuove costituzioni stabilite dopo la Seconda Guerra Mondiale, in particolare Italia e Germania, hanno introdotto un elemento radicalmente nuovo della definizione della democrazia. La democrazia, secondo queste nuove costituzioni, non sono soltanto le democrazie del popolo per il popolo, eccetera, eccetera. Le democrazie sono una delle democrazie che praticano, direi, il checks and balances, cioè la limitazione dei poteri. Basta pensare all'Italia, dove il Presidente del Consiglio è al massimo un primus inter pares, un ministro come gli altri, senza potere vero per incidere sulla politica del governo. Coordina, ma è un personaggio debole. Ma anche in Germania, dove il cancelliere è un personaggio un po' più forte del Presidente del Consiglio italiano, il cancelliere deve sommettersi al principio del resort principe, cioè il principio che il ministro è competente nel suo settore. Dunque, checks and balances da una parte, e dall'altra parte lo stato di diritto, il Reichstag, il rule of law, cioè che la democrazia non è soltanto elezioni, partiti, eccetera, ma la democrazia è anche il rispetto dei diritti fondamentali. E questo è un elemento completamente nuovo, perché significa già che il popolo non può far tutto. Il popolo può fare tante cose, ma nel limite dello Stato di diritto. E questo, per esempio, è stata un'idea nuova che i francesi hanno avuto molto difficoltà ad accettare, perché l'eredità della rivoluzione francese è che il popolo può fare tutto quello che vuole. Niente libertà per gli nemici della libertà. Questo era, diciamo, il proclamo dei rivoluzionari. Ovviamente il popolo era di fatto un gruppetto di politici che hanno anche applicato il terrore durante la rivoluzione francese, ma questa era l'ideologia del genere. Dunque non c'era molto spazio per il populismo. Allora possiamo chiederci, scusa, mi sono dimenticato negli anni 90, a partire degli anni 90, c'è un'esplosione dei movimenti populisti e le ragioni sono diverse. La crisi delle ideologie e dei partiti tradizionali. E questa crisi non è finita. Cioè, ogni giorno che passa vediamo che i partiti non sanno più a che santo dedicarsi. Non hanno più, e questo è in particolare il dramma della sinistra europea, perché non ha saputo proporre una riflessione nuova per un mondo che è cambiato in un modo radicale. Una seconda ragione della pressione populista è la crisi del welfare state, cioè dal dopoguerra fino a pochi anni fa il welfare state si è caratterizzato dalla sua universalità, dalla sua generosità anche in un certo modo, e con le difficoltà economiche che si sono accumulate è cominciato, non tanto in Italia ma in altri paesi, la contestazione del principio di universalità che si applicava anche, per esempio, a stranieri. Abbiamo avuto un caso in Italia con la Lega. La Lega ovviamente ha fatto la distinzione fra chi apparteneva alla comunità e chi non faceva parte di questa comunità. Dunque in Italia la Lega è un po' un'eccezione nel panorama, ma in paesi come l'Inghilterra, come i paesi scandinavi, c'è stato, e in Francia ovviamente, c'è stata una contestazione sempre più forte sul fatto che il welfare state pagato dai francesi doveva essere più o meno riservato ai francesi e così via. La trasformazione delle strutture sociali, l'immigrazione, che ovviamente creano un problema di identità, di identificazione, visto che parliamo del popolo e che il popolo si definisce tramite, nella mitologia direi, si definisce dalla sua identità, dalla sua comunità. E insisterei forse su due argomenti, cioè sui cambiamenti economici e tecnologici che hanno che limitano apparentemente il bisogno di strutture intermedie. La situazione forse ovvia è l'Italia, dove adesso il primo ministro, perché invece di parlare del Presidente del Consiglio, forse che possiamo parlare ormai in Italia di un primo ministro, anche se la Costituzione non è cambiata, manda dei tweet o alla sua pagina Facebook e comunica direttamente con il popolo italiano, con gli eterei italiani, invece di passare dal partito, eccetera. Ma in Francia è successo dal 58, cioè De Gaulle parlava sopra i partiti politici, ha fatto un uso, per un uomo che all'epoca era abbastanza già anziano, ha fatto un uso incredibile dello strumento radiotelevisivo. È stato forse il migliore di tutti nell'uso della TV. E dunque questi cambiamenti cambiano anche la democrazia. e non abbiamo ancora delle soluzioni a questo problema tecnico e tecnologico. Poi, e infine, fra le cause forse di questa esplosione, io metterei, non in prima linea, perché non sarei fare una ierarchia, ma senz'altro darei una grande importanza all'europeizzazione o globalizzazione. Mi spiego. La politica democratica, come la maggior parte di noi l'abbiamo conosciuto, è una politica nel quale il quadro della politica, cioè la comunità nazionale, la politica e le politiche, cioè le decisioni prese dalla politica, coincidano in un modo abbastanza armonioso, cioè il governo del paese è responsabile della difesa del paese, è responsabile del welfare del paese, è responsabile della politica economica del paese, è responsabile della politica monetaria del paese, eccetera, eccetera. Cioè, abbiamo avuto fino a forse gli anni 70 o 80, abbiamo avuto l'illusione, in particolare in alcuni paesi, l'illusione che questo Stato nazionale era capace di controllare il destino, la vita quotidiana dei suoi cittadini. E oggi il re è nudo. Difesa, sappiamo tutti che siamo sotto l'ombrello americano e che se non c'è, abbiamo visto la situazione nell'ex Jugoslavia. La situazione si è più o meno stabilita quando gli americani hanno detto dobbiamo andare e fare qualcosa, perché gli europei sono stati assolutamente incapaci, uno, di mettersi d'accordo e secondo, non avevano le capacità militari per domare la situazione in Jugoslavia. La politica monetaria già era una cosa un po' illusoria, ma con l'euro non esiste più una politica monetaria nazionale per i paesi che fanno parte dell'euro. La politica fiscale, la politica di bilancio, ne parliamo ogni giorno, per sapere se Francia e Italia sono, diciamo, più o meno sulla strada che è stata definita dall'Unione Europea, e così via. Io parlo in questo caso dell'intervento europeo sulle politiche nazionali, ma io potrei parlare forse anche di più dell'importanza delle multinazionali e dei mercati finanziari, che possono decidere della vita anche dei stati molto importanti. Non parliamo a questo punto della Grecia o dei piccoli paesi che sono ovviamente completamente dipendenti di questo. Allora, a questo punto si pone il problema della definizione della democrazia e anche della definizione del populismo, perché il populismo è un concetto che è stato utilizzato un po' in tutte le maniere. Si dice che Margaret Thatcher era populista, che Jacques Chirac era populista, che Berlusconi era populista, che Renzi è populista. Allora, alla fine non sappiamo più di che cosa si tratta. E c'è un filosofo inglese, Sir Isaiah Berlin, che aveva avuto questa, nel convegno anni 50, che aveva avuto questa definizione, questa parola un po' buffa, dicendo è un po' come Cinderella, abbiamo un piede ma non coincide con la scarpa, cioè abbiamo dei populismi ma non siamo in grado di trovare un modello capace di spiegare tutti i populismi. Io ho trovato una definizione, non una definizione, ma più o meno una definizione di un giovane ricercatore anglo-canadese, Bickerton, che dice che il populismo, dopo tutto, è la politica senza le politiche, quando invece la tecnocrazia sono le politiche senza la politica. Allora, bene, non è soltanto un gioco di parola. Il populismo, facciamo un esempio. Senz'altro Berlusconi è stato un certo tipo di populista. E lui ha fatto, è stato un grande politico, fra virgolette, nel senso di fare politica. Ma delle politiche non ne ha fatto, tranne le politiche che gli interessava a lui. Ma durante tutti questi anni di Berlusconi, le riforme che erano necessarie per l'Italia non sono state fatte. E invece potremmo dire che l'Europa oggi come funziona? È spesso le politiche senza la politica. Cioè abbiamo una commissione di Bruxelles o abbiamo un consiglio dei stati, dei presidenti di Stato o dei primi ministri, che quando sta in Europa non fa più politica, ma prende soltanto delle decisioni a carattere tecnico, di bilancio, eccetera. Dunque, la tragedia di oggi è che abbiamo ancora un quadro politico che ha tutti gli aspetti dei vecchi sistemi, diciamo, di 50 anni fa. Abbiamo un Parlamento, abbiamo un governo, abbiamo eccetera. Ma per esempio in Italia oggi il Parlamento passa il suo tempo a rifiutare di votare per i membri della Corte Costituzionale. Ma leggi emanenti del Parlamento non ce ne sono più. È il governo Renzi che prende dei decreti e poi il Parlamento è pregato di approvare. Praticamente è l'unica cosa che gli rimane. Ma tutto questo si fa gli americani, nell'ombra portata dalle decisioni europee. E non, questo non è una contestazione dell'Europa, ma io vorrei sottolineare che quello che abbiamo chiamato per anni democrazia è un po' come un guscio vuoto, si è svuotato questo guscio. E allora la reazione di molta gente è di: ma perché andare a votare? E per esempio in Francia adesso la situazione è abbastanza drammatica, perché la sinistra francese, che non ha mai fatto il suo aggiornamento, è stata incapace di dire prima delle elezioni: ragazzi, la situazione è difficile, dobbiamo fare delle riforme. Invece la sinistra ha sempre sostenuto rivendicazione di qualunque gruppo, cioè sì, va bene, poi si arriva al governo e si deve fare il contrario di quello che è stato detto. E questo è drammatico, perché ovviamente apre un spazio enorme a chi dice: sono tutti gli stessi, sono tutti colotti, sono eccetera, e c'è una specie di assimilazione di destra e sinistra. Che allora, se non sappiamo esattamente che cos'è il populismo, cominciamo da una definizione negativa. Scusate, sono andato indietro. Ecco, una definizione negativa. Il populismo odierno in Europa ha esattamente lo stesso comportamento del populismo americano della fine dell'Ottocento, cioè contro le élite economiche, bancarie, di governo, contro i partiti. Ne avete sentito di tutti sui partiti in Italia. Contro le istituzioni di mediazione, perché c'è sempre l'idea del tradimento dalla base, da chi è stato scelto e eletto. La situazione, per esempio, del movimento dei 5 Stelle se non fosse patetica sarebbe anche ridicola, cioè con questo leader che non è un leader, non c'è leader nel movimento dei 5 Stelle, ma chi dissente si vede tagliare la testa subito, ovviamente non fisicamente, abbiamo fatto dei progressi nella rivoluzione francese, ma è lo stesso atteggiamento, chi non lo pensa come si deve pensare è eliminato. Ovviamente il populismo, e c'è qualcosa di interessante, il populismo è contro tutte queste istituzioni che non sono l'emanazione del popolo, ma che incidono ovviamente molto sulla vita del popolo. Cioè, tutte queste autorità indipendenti che hanno fiorito a dismisura durante gli ultimi 25 anni. E soprattutto l'autorità indipendente massima che è la banca centrale. Le banche centrali sono in genere odiate da queste. Ma la magistratura, anche qui in Italia ne avevo sentito parecchio sulla magistratura italiana dalla parte dei partiti populisti, ovviamente a livello europeo la Commissione europea. La Commissione europea è in un certo modo l'apice di questi organi non eletti, non responsabili di fronte al popolo, che sono odiati dai movimenti populisti. Questo detto, c'è qualcosa da controllare, da verificare, perché la critica, anche noi non dobbiamo buttare il bambino con l'acqua sporca. Bisogna esaminare questa critica. Ma c'è qualcosa che abbina alcuni movimenti populisti anche qualche volta all'ideologia estrema della sinistra, diciamo, nel senso che nella teoria marxista, diciamo, più tradizionale, più pura, c'è l'idea che il popolo è costituito di tutti, tranne qualche borghesia spogliatrice. Dunque, tutti tranne un piccolo pezzo. E nel populismo c'è un po' di questo argomento. Chi fa parte della comunità popolare? Tutti, tranne gli élite che hanno tradito. Dunque, c'è un po' di... E questo potrebbe spiegare per parte, soltanto per parte, ma questo potrebbe spiegare per parte una cosa molto triste in alcuni paesi, come il mio per esempio, cioè che una parte importante dell'elettorato di sinistra vota oggi Le Pen, che è una cosa tragica se si pensa al movimento, diciamo, all'andamento delle cose. Ovviamente il fatto che il populismo si appoggia sul popolo, sulla comunità, questo esclude gli stranieri. Allora, chi è lo straniero? Abbiamo avuto un caso molto interessante in Italia, perché a un certo punto in Italia, con la Lega, lo straniero era il meridionale, il terrone. Poco a poco la Lega ha cambiato discorso e l'immigrato è diventato l'emirato, non del meridione, ma l'emigrato dall'Africa. Ma se c'è un punto comune a tutti i populisti, c'è l'esclusione dell'emigrato, del forestiero, nel senso che non soltanto viene, prende del lavoro, costa, prende i benefici del welfare state, non ha la stessa religione, eccetera. Dunque questo è veramente un punto. Per concludere su questo punto, il populismo è più protesta che proposta. E in genere ci sono pochissime proposte o sono delle proposte talmente, direi in alcuni casi anche imbecilli, cioè che non sono neanche, non è neanche possibile di pensare a attuare questi. Allora, forse che mi ho saltato un... Ah, sì, lì c'era una foto di Berlusconi. Ecco. Allora, ci sono degli elementi specifici al populismo. Dunque, il populismo non è soltanto contro, ma ci sono degli elementi... Allora, in questa definizione, come l'ho già detto, il popolo è il valore centrale, con la definizione di che cosa è il popolo. La seconda caratteristica del populismo è che c'è una preferenza per le forme di democrazia diretta e la relazione diretta fra capo e popolo. Questo è un altro elemento di quasi tutti i populismi. La figura del capo e la relazione diretta. Dunque, con un'importanza grande del leadership. Non ci sono populismi senza un leader forte. Non c'è populismo con una specie di direttorio. No, c'è un personaggio. Ho sottolineato l'importanza della comunità, che può essere una comunità reale o che può essere anche una comunità creata, fasulla. Io credo che la cosa interessante, per esempio nel caso della Lega, è che la Lega, partendo di una protesta piuttosto settoriale, diciamo dei ceti medi del nord, è riuscita a creare una protesta di tipo territoriale, a pretendere che la Padania da Torino a Venezia fino a Bologna era un territorio particolare che aveva un'esistenza reale, anche se il Piemonte non è il Veneto, eccetera. La cosa che vorrei sottolineare a questo punto è che, se ci pensiamo bene, ci sono molti punti in comune, o almeno una specie di sovrapposizione, fra democrazia classica o democrazia come si è sviluppata e populismo. Il concetto di popolo, per esempio, che è centrale sia nella teoria democratica sia, non direi la teoria populista perché c'è poca teoria, ma nel discorso, nella retorica populista, il popolo è centrale come lo è nella teoria democratica. C'è un altro punto comune, che è il leadership. Allora, il leadership non era una cosa così importante quando i partiti politici erano forti, perché la leadership era una specie di lenta conquista all'interno del partito, e se il partito vinceva le elezioni diventava il leader del governo. Oggi, con i partiti politici che sono molto indeboliti, con le nuove tecnologie, con la TV, c'è un'aspirazione al leadership forte in tutti i sistemi politici. Un sistema politico si identifica con il leader. E l'Italia, da questo punto di vista, è un caso veramente esemplare, perché l'Italia era un paese dove non piaceva la leadership. La caratteristica fondamentale dell'Italia è molto sentita, per esempio, da un francese che viene da un'altra cultura che è molto più ierarchica. Quello che colpisce nell'Italia del passato, ma ancora oggi, è il consenso, la ricerca del consenso. In Italia le decisioni sono prese quando si è riuscito a mettere quasi tutti d'accordo. Tipicamente, ancora oggi, è l'elezione dei membri della Corte Costituzionale. Tu voti per il mio, voto per il tuo. E facciamo un pacchetto e ne elettiamo due o nulla. Okay? Allora, oggi l'Italia, come tutti gli altri paesi, è un paese che è alla ricerca di leadership. Renzi è il caso veramente emblematico di questo. Ma anche il Movimento delle 5 Stelle. Il Movimento delle 5 Stelle è una situazione di paradosso straordinario. Cioè, il Movimento delle 5 Stelle pretende che non ci sia leader. Ma eliminate Grillo, penso che sarà come un soufflé, che questo movimento ricade senza di lui, perché non c'è niente veramente che costituisce questo movimento. Allora, dopo sottolineiamo, ma l'ho già un po' fatto, l'ambiguità fra populismo e democrazia, perché democrazia e populismi si riferiscono alla formula di Lincoln, sempre là, e i populisti non si pongono mai la questione di sapere se questa formula di Lincoln del governo del popolo per il popolo, eccetera, è praticabile. E non c'è nessun paese nel mondo, nessun paese, che funzioni con questo sistema, diciamo, dell'assemblea popolare diretta e continua, eccetera. Non regge. Uno, non è praticabile. Secondo, dopo un po' la gente si stufa. Cioè, non può essere a dei convegni politici ogni giorno per decidere sui marciapiedi della destra. L'esperienza di partecipazione funzionano, ma non sono un grande successo. Dunque, la democrazia di tipo populista si riduce molto a dei slogan abbastanza semplici. Allora, questo fa che molto spesso, nella maggior parte dei casi, c'è una disillusione populista. Dunque, il populismo è in genere è comodo per protestare e conquistare il potere, ma storicamente e empiricamente l'alternativa per i movimenti populisti è abbastanza semplice: non arrivere mai al potere o tradire le promesse fatte al popolo. E da questo punto di vista dico che l'Italia è forse il caso più interessante che ci sia, perché i movimenti populisti italiani, cioè Lega e Berlusconi, sono riusciti a questa performance di governare e di essere nello stesso momento l'opposizione. Cioè, tutto il discorso di Berlusconi, tutto il discorso della Lega era contro la burocrazia, contro la magistratura, contro i partiti. A questo punto si chiede, ma è il governo del paese? Ma Berlusconi si è fatto anche il pubblicitario di non pagare le tasse. È l'unico governo al mondo che conosco che dice siete bravi se non pagate le tasse. In genere i governi dicono no, dobbiamo farlo perché è penoso, è difficile, ma lo dobbiamo fare. Dunque abbiamo avuto una situazione abbastanza particolare. In Italia, per tornare sull'Italia, io credo che avete avuto durante questo periodo di 20 anni tre varianti di populismo, che ne dice anche lunga sul fatto che il populismo è un concetto abbastanza impreciso. Avete conosciuto il populismo alla Berlusconi, che, come lo sapete, è un partito di tifosi, una grande capacità di mobilitazione fino a poco tempo fa, e questa abiltà enorme a conciliare protesta con il governo del paese, che è un caso abbastanza unico. Abbiamo conosciuto il populismo alla Bossi, e come dicevo poco tempo fa, la sua performance è stata di trasformare un movimento di tipo settoriale, un po' alla francese il Mouvement Pujad negli anni 50, ma è riuscito a trasformarlo in un movimento di identità territoriale. E poi adesso c'è il populismo alla Grillo, che non saprei come definire, tranne che traduce la fatica, l'impazienza, la rabbia di una parte della popolazione di fronte alla politica che non riesce a risolvere i problemi degli italiani. E questo è in certo modo è l'apice di una forma di populismo di rabbia che non può durare, che non può governare, ma che ovviamente può nuocere. Dobbiamo dire, qualunque sia l'idea che possiamo avere vis-à-vis di Renzi, ha fermato un po' questo movimento, perché si poteva andare non so dove con questo grillismo. In Europa, la cosa un po' tragica è che non ci sono paesi che sono al riparo del fenomeno, tranne la penisola iberica. Cioè in Portogallo, per esempio, praticamente non c'è movimento populista, non ci sono. E in Spagna, forse in Spagna, la ragione potrebbe essere che il movimento antipartitico, eccetera, trova la sua espansione naturale nella rivendicazione territoriale. Dunque sono abbastanza impegnati con la Catalogna, il paese vasco, eccetera. Dunque, ma di nuovo vediamo che cosa potrebbe succedere nelle prossime elezioni, perché i partiti nazionali, cioè sia il PSOE che il Partito Popolare, sono abbastanza diciamo visti male per ragioni diverse, e c'è anche in Spagna forse un spazio nelle prossime elezioni per una manifestazione di tipo populista. Ma sia sul continente che in Grande Bretagna abbiamo anche questa forza del movimento populista. Per esempio UKIP in Inghilterra è un movimento che, come lo sapete, ha preso veramente tanti voti alle elezioni europee, e che ha fatto eleggere la settimana scorsa il suo primo deputato alla Camera dei Comuni. Dunque che colpisce è che oggi i cosiddetti partiti di governo, cioè i partiti che una volta poteva essere o nell'opposizione o al governo, ma i partiti che avevano un destino di governo potevano rappresentare in genere 80% dei voti. Ormai sono molto al di sotto, e praticamente in tutti i paesi, quasi tutti i paesi, i governi sono dei governi di coalizione. Francia, sinistra e verdi. È un partito di sinistra moderato, il partito radicale. Inghilterra, socialdemocratici e conservatori, e adesso il UKIP che sta crescendo. Germania, governo di coalizione. Non parliamo né del Belgio né dei Paesi Bassi, ma anche nei paesi scandinavi. I partiti tradizionali, che siano di sinistra o parti borghesi, fanno fatica a convincere un numero sufficiente di elettori per ottenere una maggioranza. Dunque i partiti populisti si sono introdotti anche in molti governi nazionali, in Austria, in Danimarca, in Italia ovviamente. sono dei governi nel quale i partiti, in Svizzera, nel quale i partiti populisti sono riusciti a entrare, a partecipare al governo. Spesso, come l'ho già detto, questa partecipazione al governo è la fine della storia, cioè che il partito populista, essendo soprattutto un partito contro, non riesce a governare o governa male o è compromesso nelle decisioni che ha dovuto prendere. Forse la principale eccezione a questo è la Svizzera, dove l'UCD con una percentuale importante di voti partecipa nella forma direttoriale del governo. E dunque c'è una contaminazione abbastanza generale che rende fragile, più fragile tutte le democrazie europee. Per esempio in Belgio il governo è stato appena costituito e il partito Fiammingo è senz'altro un partito regionale, etnico, eccetera, ma con dei componenti francamente anche populisti. In Svezia, le ultime elezioni, il partito socialdemocratico non ha una maggioranza, ma invece il partito del popolo ha ottenuto 13% dei voti, che in un paese di tradizione socialdemocratica come la Svezia è enorme. In Austria il FPOE partecipa al governo. Dunque c'è una confusione che si sta facendo strada fra partiti populisti e partiti di destra e di estrema destra, ma questo è il pericolo maggiore, conquistano anche una parte importante dell'elettorato di sinistra, nel senso che la parte più povera, più dimenticata del sistema era spesso, se posso dire così, non controllata, ma aveva fatto fiducia ai partiti di sinistra. Votavano, per esempio, in Francia è chiaro che una parte importantissima del Partito Comunista e anche adesso del Partito Socialista cominciano a votare per il Front National. La carta, la mappa del Front National coincide in alcune zone con la mappa dell'ex partito comunista. Dunque c'è un elettorato che si sente abbandonato, che non ha più portavoci e che si precipita nelle braccia di questi partiti populisti. Il futuro del populismo in Europa. Io credo che come governanti il futuro dei partiti populisti è abbastanza limitato, tranne in Svizzera o in Italia, ma credo che in Italia adesso questo appartiene al passato, o spero che appartiene al passato. Ma i partiti populisti hanno contribuito a distruggere il sistema dei partiti. Non sono la causa di questa distruzione, ma hanno dato una mano forte. Io credo che la distruzione dei partiti politici non è causata dal populismo. La distruzione dei partiti partiti politici è legata al fatto che oggi nessun partito politico, nessuno, può pretendere che abbia le soluzioni nazionali, dunque politiche nazionali, ai problemi che dobbiamo affrontare. Questo è il dramma della democrazia di oggi, perché che sia un partito di destra, un partito del centro, un partito di sinistra, le chiavi dei nostri problemi sono per una grande parte al di là delle nostre frontiere, che sia l'Europa o che sia la globalizzazione. L'influenza più importante dei partiti populisti, come scrivo qui, scusa, no? Sono di nuovo, sono, forse l'incidenza più forte dei partiti populisti è che hanno determinato l'agenda politica, cioè che sono i partiti populisti che hanno portato sull'agenda politica i problemi come quelli dell'immigrazione, dell'euroscetticismo, dell'antiglobalizzazione. Allora, che abbiano portato questi problemi sull'agenda politica non è per sé un problema. Si potrebbe dire che peccato che i partiti politici tradizionali si sono rifiutati di discutere di queste tematiche, perché i partiti populisti hanno avuto ragione di portarli. Per esempio, io trovo che è legittimo che si parla di immigrazione, è legittimo che si parla di banche centrali e del ruolo della Commissione europea, è legittimo. Ma il modo nel quale l'hanno fatto, questo modo molto simplistico, di nuovo si butta tutto il bambino con l'acqua sporca, è ovviamente terribile per le nostre democrazie, perché è un discorso anche facile. È il discorso e la politica del bar dello sport, dove trovano soluzioni a tutti i problemi in 5 minuti, e loro hanno portato sull'agenda politica i problemi che i partiti politici avevano messo sul tappeto, perché spesso erano dei problemi imbarazzanti per i partiti classici. Penso una o due illustrazioni. In Francia, per esempio, i partiti di sinistra si sono rifiutati per anni a parlare dei problemi della sicurezza dei cittadini. E per molti cittadini, forse una delle prime garanzie è di essere quasi sicuri di non essere rubati, di non essere colpiti, eccetera. Cioè di poter girare le strade senza troppi problemi. E per la sinistra francese questo era un discorso tabù. La sicurezza è di destra, e perché l'ordine, la polizia, dunque questo è di destra. E invece no. Cioè la sicurezza del cittadino è un problema che si pone, che sia a destra o a sinistra, e il populismo ovviamente si è impadronito di queste tematiche e l'hanno messo sul tavolo, e oggi il Front National ovviamente ne usa e ne abusa ogni giorno. La conclusione è, direi, non è semplice, ma uno, abbiamo un problema di rinnovo dei partiti politici. E direi forse ancora di più a sinistra, perché la sinistra si è sempre caratterizzata dalla sua capacità a elaborare delle idee, a proporre dei programmi, che non era il problema della destra in genere. E la sinistra non ha saputo rinnovare le sue capacità di analisi, in particolare in alcuni paesi come l'Italia. La sinistra si è dimostrata europeista anche nel modo cieco, cioè che l'Europa ha tanti tanti vantaggi, ma anche tanti tanti difetti. E per esempio, personalmente sono spesso critico in confronto con l'Europa, e un giorno un funzionario della Commissione mi ha detto: ma io non mi aspettavo a sentire da lei un discorso di tipo Eurosceptic britannico. Ho detto no, io sono un europeista convinto, ma se gli europeisti non criticano l'Unione Europea quando sbaglia, allora chi lo farà? Il UKIP. Dunque dobbiamo avere un'analisi aperta sui problemi e non negare i problemi, perché dopo ci ritroviamo confrontati. Dunque la prima cosa da fare è, per i partiti politici e in particolare la sinistra, di tentare di rinnovare la loro analisi della società, e non è facile. Per dirvi una cosa di nuovo francese, quando si pensa che la sinistra francese, con grandi sforzi, per una parte, si dice che forse potrebbe essere socialdemocratica, forse. È drammatica perché la socialdemocrazia, come l'abbiamo conosciuta, non è morta, ma è malata. Dunque, perché adottare oggi un modello che già ha delle difficoltà enormi, che sia in Germania, dove i socialdemocratici sono al potere soltanto perché la Merkel ha bisogno di una maggioranza, o nei paesi scandinavi, dove il tradizionale modello socialdemocratico non funziona più bene. Dunque, questo per i partiti. Le istituzioni. Io sono convinto che le nostre istituzioni, che sia in tutti i paesi, quasi tutti i paesi, non lasciano abbastanza spazio per l'espressione delle domande, ma anche delle stupidaggini del popolo. Non è che il popolo sia sempre intelligente, ma almeno per esempio negli Stati Uniti queste stupidaggini possono esprimersi tramite dei referendum che muoiono, ma l'idea è stata espressa, è morta, bene, bene. Invece in Europa, in particolare in Europa, non c'è nessun modo per un cittadino europeo di far pervenire a Bruxelles, non so quale idea, forse buona, forse cattiva, ma non c'è un canale. E personalmente sarei a favore, per esempio, di alcuni elementi di democrazia diretta nel sistema, in modo che, per esempio, i svizzeri hanno un modello favoloso, cioè hanno una democrazia rappresentativa, ma ogni tanto c'è la possibilità, alcune decisioni piacciono, alcune non piacciono, ma almeno il sistema politico regge. E la mia paura è che i nostri sistemi politici non sono in grado di reggere a questa sfida enorme della globalizzazione, che svuota il guscio della democrazia, e per il momento non abbiamo nulla. Dunque, e sarà la mia conclusione, il compito non delle nostre generazioni, perché ormai siamo alla fine del cammino, ma per le generazioni più giovani. Mi sembra che la sfida enorme è di fare una rivoluzione simile a quella che fu fatta al momento della rivoluzione francese o americana, cioè dare alla democrazia un nuovo contenuto che sia adattato al periodo moderno. E per questo che l'Europa era una cosa fantastica, perché l'Europa poteva aumentare la democraticità delle istituzioni a un livello che fosse superiore a quello nazionale, che non è più adattato alla globalizzazione. Allora, ovviamente non era una democrazia mondiale, ma almeno c'era il tentativo, un po' come la rappresentazione nel 1787 e 89 in America e in Francia, fu la chiave per permettere di portare dei sistemi non perfettamente democratici, ma più democratici di quelli passati. E dunque la sfida oggi è dire come possiamo immaginare delle istituzioni, delle modalità che permettono alla voce, alla vox populi, di esprimersi, perché la frustrazione democratica oggi è importante, che sia in Italia, in Francia, eccetera. E non penso che possiamo andare avanti con tutte queste frustrazioni democratiche, perché pretendere che eleggere un governo, un Parlamento ogni 5 anni è la soluzione dei problemi, sappiamo ormai che non è più vero. Dunque ci sarà un certo punto dove dice tutto questo è inutile. Dunque la mia chiamata è per più riflessioni, più tentativi per ristorare degli elementi di democrazia, ma di democrazia nuova, e come in genere non c'è niente di nuovo sul sole, e forse fra una combinazione nuova fra democrazia rappresentativa e degli elementi di democrazia diretta in bilanciati in modo e per esempio come dire, le nuove tecnologie ci permettono anche di immaginare forse un'espressione più spontanea, più diretta, in modo che le frustrazioni che si accumulano, la pressione nella cocotte minute, non so come si dice in italiano, in questo casserola, pentola, nella pentola, in modo che la pressione nella pentola trova una via di fuga e non esplode come potrebbe arrivare per esempio in un paese come la Francia dove siamo dei specialisti dell'esplosione.
Bene. Grazie professore, potevamo tratteggiare meglio il quadro generale, infatti non l'affrontiamo solo in questi primi incontri in questo modo, in realtà passerà attraverso il lavoro tutto l'anno questo, perché questa è stata un po' l'ossessione, diciamo il filo conduttore della riflessione sugli argomenti da proporre alla riflessione quest'anno. Abbiamo una ventina di minuti ancora, il professore è gentilmente disponibile anche qualche domanda, vediamo un po' se ci sono, prego. Vieni qui.
Cioè, volevo chiedere se a suo parere comunque la crisi, cioè l'affermarsi del populismo, soprattutto in Italia, non può derivare dal fatto che abbiamo avuto 20 anni dove ci è stato detto che comunque la cultura politica non serviva a niente. Cioè comunque io sono iscritta a un partito di sinistra e vedo che comunque tantissimi miei concittadini italiani pensano che stare in un partito non serva a niente, cioè sia proprio inutile, e comunque mi dicono che negli anni 70 non si pensava così. Quindi secondo lei non può essere stata tra virgolette responsabilità del governo precedente che ci ha comunque insegnato proprio a livello culturale che tanto non serviva a niente?
Allora, mi sembra ci sono degli elementi squisitamente italiani e degli elementi generali. Senz'altro l'ultimo quarto di secolo è stato sono stati 25 anni dove è stato privilegiato l'individualismo, il denaro come valore universale fondamentale, e ne vediamo anche un po' i risultati oggi. E dunque questa dottrina un po' del self-interest, molto neoliberale, si è impadronita da tanti ceti, da tanti paesi, eccetera. In Italia si è aggiunto a parere mio un altro elemento che ha contribuito molto anche al fallimento dei partiti politici. E l'eredità di Berlusconi non sarà tanto l'eredità della sua eredità come capo di governo, ma come dirigente delle TV private. Nel senso che lui ha contribuito a definire una forma di cultura, se possiamo utilizzare la parola cultura per definire un tipo di atteggiamento individualistico, edonistico, quasi pornografico, direi, anche nell'immagine delle donne che ha potuto dare sulle TV. E mi sembra che l'eredità di Berlusconi è qua, non è nella sua eredità di politica nel senso stretto, è la sua eredità culturale. Conosco l'Italia fortunatamente da tanti anni e ho visto i cambiamenti dell'Italia. E purtroppo non sempre nel meglio durante questo ventennio che inizia negli 90, e la TV ha avuto, le TV di Berlusconi hanno avuto un ruolo per me abbastanza decisivo in questa evoluzione culturale italiana, con i risultati non soltanto per i partiti politici, ma per... Fortunatamente rimane in Italia ancora forse più volontà di associazione, partecipazione, eccetera, che in tanti altri paesi. Cioè, meno individualismo in Italia che, per esempio, nel mio paese, dove alcuni partiti politici hanno nel passato hanno anche pagato i barboni per venire, per riempire la sala. In Italia questo non succede. Berlusconi sì. Berlusconi sì. Sì, no, ma non è l'unico a farlo. Gaddafi faceva lo stesso, pagava delle signore per riempire le sale. Sì.
Prego. Sì. Come no?
Sì, ma deve parlare prima.
Vorrei chiederle cosa ne pensa dei cosiddetti movimenti o regimi politici che in America Latina vengono chiamati come populisti, per esempio il peronismo in Argentina oppure il governo di Hugo Chavez in Venezuela, e perché non ne fa riferimento nelle sue considerazioni?
Sì, sì.
Grazie.
Mi sono... rifiutato nel mio libro a analizzare anche i cosiddetti regimi populisti, per esempio sudamericani, perché ho trovato, se si voleva capire meglio i movimenti in Europa, credo che dovevamo restringere l'ambizione e l'ambito del populismo, nel senso che i populismi europei e quello americano hanno tutti un punto in comune, cioè sono nati e si sono sviluppati in sistemi democratici e anche in tanti casi sistemi democratici consolidati. Quello che invece è stato chiamato populismo, peronismo, Chavez e altri, sono dei populismi nel quale senz'altro le forme della democrazia sono utilizzate. Ma oggi tutti i paesi utilizzano le forme della democrazia. Non c'è un paese dove non ci sono elezioni. Non c'è un paese, compreso la Cina, compreso la Corea, ci sono delle elezioni dappertutto. E non c'è un paese dove non ci sia un Parlamento. Ma non sono democrazie, sono dei paesi eventualmente sulla via di una democrazia. Come lo dico spesso, quando Tocqueville ha scritto della democrazia in America negli anni 1840, era stupefatto della democrazia americana. Ma per noi oggi la democrazia americana del 1840 non esiste, cioè è il paese della schiavitù, è il paese eccetera. Dunque la democrazia, forse non l'ho detto ma lo devo sottolineare, la democrazia è un work in progress, cioè la democrazia che conosciamo oggi, malgrado tutti questi difetti, è molto migliore della democrazia per esempio della Terza Repubblica francese. La Terza Repubblica francese negli occhi di tutti era una democrazia, sì, ma per esempio le donne escluse, le donne hanno, la Francia è uno degli ultimi paesi che ha dato il diritto di voto alle donne dopo la Seconda Guerra Mondiale, ma se non mi sbaglio forse anche dopo l'Italia. Dunque la democrazia non è mai finita. La definizione della democrazia che abbiamo dato dopo la Seconda Guerra Mondiale, dopo il fascismo e il nazismo, è una definizione della democrazia che è completamente diversa da quella ereditata dalla Rivoluzione francese. Abbiamo accettato e accettiamo tutti che una legge popolare sia cancellata da un giudice. Questo per la Francia fino agli anni 70 era peccato mortale. La legge del popolo non poteva essere cancellata da nessuno e soprattutto non da un giudice. Dunque abbiamo cambiato le nostre idee su che cosa è la democrazia. E per questo che c'è speranza, perché la democrazia non è un concetto finito che è scritto nel marmo. La democrazia è un concetto che ha al suo centro come base la legittimità popolare, ma questa legittimità popolare, questa sovranità popolare può esprimersi in modi diversi. Allora, per tornare sull'argomento del controllo della volontà popolare, abbiamo fatto dei passi enormi nella difesa dei diritti fondamentali, le corti di giustizia, le corti costituzionali, eccetera. Abbiamo fatto un passo enorme. Io sto per pensare che forse siamo andati troppo avanti, nel senso che oggi lo spazio disponibile lasciato alla politica si è ristretto in un modo assolutamente straordinario. Non si può fare questo, non si può fare questo, non si può fare questo, o sul piano economico, o perché c'è l'Europa, o perché c'è la Corte di Giustizia di Strasburgo, o perché c'è la Corte Costituzionale italiana o francese o tedesca. Per esempio, la Corte Costituzionale tedesca ci dà delle lezioni di democrazia. Cioè l'Europa non può essere democratica perché il principio one man, one vote non si applica in Europa. Non si applica in Europa perché c'è una rappresentazione degressiva, cioè il Lussemburgo o Cipro hanno più peso relativamente che la Germania, che è il paese più popolato e che è sottorappresentato. Dunque la Corte Costituzionale ci dà delle lezioni di democrazia di questo tipo. Ma io risponderei alla Corte tedesca, ma il Bundesrat è un'assemblea che ha dei poteri importanti e che non è basata sul principio one man one vote, c'è la rappresentazione dei Länder. Dunque sappiamo tutti che le democrazie non sono soltanto one man, one vote, sono checks and balance, sono diritti fondamentali, e dunque il problema delle democrazie di oggi è che lo spazio lasciato alla politica non corrisponde assolutamente al discorso che i politici continuano a faremo questo, faremo di più e faremo... E quando sono al potere non hanno più strumenti, non hanno più la possibilità o finanziaria o economica o giuridica. Dunque lì è un problema serio, anche se siamo tutti d'accordo per dire la Corte di Lussemburgo o la Corte di Strasburgo hanno fatto delle cose bellissime, eccetera. Ma d'accordo, ma lo spazio della politica si è ridotta a poche cose.
Bene, io penso che possiamo chiudere qui. So che ci sono altri interventi, ma altre domande, ma avremo occasione per continuarli ad abbondanza. Lasciatemi ringraziare, esattamente, ha cominciato domani, che abbiamo già una giornata intensa anche domani, domenica. Lasciatemi chiudere ringraziando tantissimo, spero anche a nome vostra, il professor Ismeni per questa esperienza.
Sì, anch'io sono
bagnato.
Esattamente.